Il Vangelo di Luca, capitolo 4, versetto 14. E Gesù, nella potenza dello Spirito, se ne ritornò in Galilea, e la sua fama si sparse per tutta la regione dell'intorno. Egli insegnava nelle loro sinagoghe, essendo onorato da tutti. Poi viene a Nazareth, dove era cresciuto, e come era solito fare, in giorno di sabato, entrò nella sinagoga e si alzò per leggere. E gli fu dato in mano il libro del profeta Isaia. Lo aprì e trovò col passo dove era scritto: «Lo Spirito del Signore è sopra di me, perché mi ha unto per evangelizzare i poveri, mi ha mandato per guarire quelli che hanno il cuore rotto, per proclamare la liberazione ai prigionieri e il recupero della vista ai ciechi, per rimettere in libertà gli oppressi e per predicare l'anno accettevole del Signore». Poi chiuso il libro e resolo all'inserviente, si posò a sedere, e gli occhi di tutti nella sinagoga erano fissi su di lui. Allora cominciò a dire loro: «Oggi questa scrittura si è adempiuta nei vostri orecchi». Vogliamo pregare. Signore, vogliamo comprendere, Signore, per quale motivo lo Spirito Santo unto te e per quale motivo lo Spirito Santo unge anche noi. Signore, come tu hai avuto una missione 2000 anni fa, anche ognuno di noi abbiamo una missione di compiere. Apri i nostri occhi, Signore, darci la libertà di proclamare il tuo Vangelo a un mondo perduto. E lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Come abbiamo visto domenica scorsa, a volte anche noi dobbiamo attraversare delle difficoltà, momenti nel deserto. Ma Dio ha un scopo anche in questo, in modo che noi come Gesù torniamo nella potenza dello Spirito Santo. In 1 Corinzi Paolo, raccontando un po' la sua testimonianza, dice che eravamo portati agli estremi anche di perdere ogni speranza della vita. Voi conoscete questi versetti, no? Lui dice proprio: avevamo perso tutta la speranza anche di sopravvivere. Però poi aggiunge: in modo che non sperassimo in noi stessi, ma in Dio che risuscita i morti. Quindi anche la difficoltà, la sofferenza ha un scopo nella nostra vita. Dio vuole renderci 100% dipendente su di Lui. Che non facciamo un passo senza che sia guidato dal suo Spirito Santo. E se il nostro Signore deve attraversare queste tentazioni, queste difficoltà, anche noi. Noi seguiamo nelle sue orme e quindi tutto quello che ha passato Lui dovremmo passare noi. All'infuori della croce, che Lui ha fatto solo questo. E quindi Lui tornò nella Galilea, nella sua regione, nella potenza dello Spirito, insegnava nelle sinagoghe. In versetto 16 poi viene a Nazareth, dove era cresciuto, quindi a casa sua. E come era solito fare, in giorno di sabato, entrò nella sinagoga e si alzò per leggere. Voglio solo commentare brevemente questo. Vediamo cosa dice qua. Come era solito fare. Gesù ogni sabato era in chiesa. Ogni sabato. Era sua abitudine. No? E voglio esortarvi di venire in comunità. No? Alcuni dicono: ma io posso adorare il Signore anche nel bosco. Vero? E io posso adorare il Signore anche al lavoro. È vero anche questo. Però la Bibbia, in capitolo 11, mi sembra, di Ebrei, o 13, dice: non abbandonate la radunanza, come alcuni fanno. Quanto di più che vedete il giorno del suo ritorno. Non abbandonate la radunanza. C'è un motivo perché esiste la Chiesa qua, no? Perché Dio ha destinato la Chiesa di essere strumento non solo di benedizione, di edificazione, ma anche di potatura. Dio vuole usare i fratelli che vi circondano per lavorare nella tua vita, per essere un sostegno magari quando stai male, no? Tutti noi passiamo dei momenti difficili, è bello che un fratello magari ci viene e dice: dai, coraggio fratello, preghiamo, ti aiuto, andiamo avanti. No? Tutti noi abbiamo sperimentato un momento di difficoltà quando un altro credente magari ci ha incoraggiato. Dall'altra parte, il Signore usa gli altri fratelli per potare la nostra vita, per purificare la nostra vita. Mi ricordo quando ero nella tenda all'inizio, eravamo in Messico e c'era questo fratello che era mio migliore amico. E era io, lui e quest'altro fratello che facevamo le guardie, e lì in quell'ambiente c'era un po' una gara di essere chi era responsabile e chi doveva comandare. Tutti volevano comandare, nessuno voleva servire. E mi ricordo che dovevo fare questi compiti così semplici, così facili. E io e questo fratello Brian litigavamo per ogni piccola cosa. No, bisogna fare così. E lui, no, bisogna fare così. Ma proprio come cani e gatti, tutto il giorno. Sai, l'orgoglio umano. C'era questo povero fratello Giacomo lì, che lui, va bene, quello che volete voi. Cioè, lui doveva guidarci perché era umile, noi eravamo orgogliosi. E mi ricordo che alla fine di quella giornata io stavo arrabbiato, perché questo era anche il mio migliore amico. Ma io ero arrabbiato con lui e io dicevo, Signore, mamma mia, quel Brian è così testardo. E sapete cosa che ha detto il Signore a me? Proprio come te, Craig. Lui è uguale a te. E come il Signore mi ha detto, io ho messo un specchio davanti a te. Perché quello che tu odi nella sua vita è proprio quello che c'è nella tua vita. È la stessa cosa. Tu sei uguale. Quello che tu odi nella vita di quell'altro fratello è perché è nella tua vita. E quindi il nostro Signore, vogliamo seguire le sue orme, lui era solito di essere col popolo di Dio. Dove veniva letto la parola di Dio, dove veniva proclamata la parola di Dio. E sono convinto che nelle sinagoghe ai tempi di Gesù non era tutto questo movimento dello Spirito. Siete d'accordo? Per me era abbastanza morta. No, questi farisei, sadducei che litigavano sempre su ogni puntino della legge, secondo me andare in sinagoga era molto noioso, ma lui andava lo stesso, perché lì era il popolo di Dio, lì veniva proclamata la parola di Dio. Quindi seguiamo il suo esempio. E viene dato in mano il libro di Isaia, niente accade a caso, niente. Molti suppongono che questo primo anno del ministero di Gesù era l'anno del giubileo. Nel Vecchio Testamento, in Levitico 25, ogni 49 anni veniva proclamato un anno del giubileo. Qui in 2000 la Chiesa Cattolica ha celebrato questo anno del giubileo. Non è biblico questa celebrazione. Non è ogni 100 anni o ogni 1000 anni. Nella Bibbia era ogni 50 anni. Ogni 7 anni i contadini dovevano lasciare incolte le terre in modo che potevano riposare. Dopo 7 volte di 7 anni, 49 anni, veniva l'anno del giubileo, quando tutti gli schiavi venivano rilasciati in libertà, tutti i terreni tornavano al proprietario originale, tutti e due. E non è a caso che il ministero di Gesù è cominciato nell'anno del giubileo, l'anno della proclamazione di libertà, l'anno in cui quello che è stato rubato o perso per il peccato veniva restaurato, no? Perché molti israeliti nel Vecchio Testamento, se uno aveva i debiti, magari per le sue mancanze, poteva vendersi come schiavo a un padrone. E nell'anno del giubileo venivo rilasciato, diventavo di nuovo un uomo libero. E quindi era l'anno quando tanti, magari a causa del peccato, che erano schiavi, a causa del loro peccato, veniva proclamato libertà. Siete liberi adesso, perché è l'anno del giubileo, è l'anno della grazia di Dio. Non meritate di essere liberi, non meritate di avere di nuovo i vostri terreni indietro, ma è l'anno della grazia di Dio, l'anno che Dio dice, anche se non meritate, io vi benedirò lo stesso. E non è a caso che Gesù in quel giorno, la lettura di quel giorno era quel passo in Isaia, questo passo profetico che parlava del Messia. È interessante qui che Gesù ha citato fino a metà versetto, e possiamo vederlo in Isaia 61. Tenete sempre un dito in Luca, perché questa profezia di Isaia è molto lunga. Ma Gesù ha citato solo il primo versetto e solo la prima riga del secondo versetto. Lo Spirito del Signore l'Eterno è su di me, perché l'Eterno mi ha unto per recare una buona novella ai umili. Mi ha inviato a fasciare quello corrotto, a proclamare la libertà a quelli in cattività, l'apertura del carcere ai prigionieri, e proclamare l'anno di grazia dell'Eterno. L'anno di grazia. Gesù non ha citato poi il resto, è il giorno di vendetta di nostro Dio. Perché? Perché Gesù si è fermato lì? Perché il giorno del vendetta ancora deve venire. Il suo prima venuta era versetto 1, è solo questo proclamare l'anno del giubileo, l'anno della grazia di Dio. E noi per 2000 anni viviamo nel tempo della grazia, quando Dio invita tutti gli uomini di ravvedersi, di ricevere questo dono meraviglioso della vita eterna che Lui ci offre in Cristo Gesù. Non ha citato il giorno di vendetta. Anche qui vediamo la differenza fra la grazia, la misericordia, la pazienza di Dio. Perché è l'anno della grazia. Perché la grazia di Dio, la misericordia di Dio, la pazienza di Dio è lungo. La parola che voi avete in italiano per benignità, in inglese è long suffering. Soffre lungo, sopporta a lungo. E il tempo della grazia è un anno in confronto al giorno della vendetta, del giudizio, che è solo un giorno. E quindi anche noi oggi siamo nel tempo della grazia. Anche oggi, questa mattina, puoi avere i tuoi peccati perdonati. Tu puoi conoscere Dio, puoi conoscere Gesù Cristo, il suo Spirito può venire dentro di te. Ma un giorno verrà il giorno della vendetta, verrà il giorno di giudizio, Gesù tornerà. E basta guardare le notizie, no? Avete visto quello che è accaduto nel mio paese, no? Mi viene da piangere, io ho una piccola bambina anche. Questo bambino che è stato rapito, ucciso. Queste cose non accadevano quando ero piccolo. E Gesù ha detto, nei ultimi tempi, prima del mio ritorno, l'amore di molti si raffredderà per l'abbondanza del peccato. C'è un'abbondanza del peccato nel mondo, no? Tutte le porcherie più sfrenate ormai è pubblica, no? Davanti a noi ogni giorno. Tutte le cose abominevoli. Noi siamo vicino al ritorno di Cristo, siamo vicino il giorno di giudizio. E in quel momento la grazia non ci sarà più. Tornando nel Vangelo di Luca 4, vogliamo esaminare un po' il motivo per cui lo Spirito di Dio ha unto Gesù Cristo e il motivo, secondo me, secondo la Bibbia, per il quale Dio ha unto noi. Se tu sei nato di nuovo, lo Spirito di Dio ti ha unto per un scopo. E anche qui, in versetto 18, lo Spirito del Signore è sopra di me, perché mi ha unto per evangelizzare i poveri, per proclamare il Vangelo. In Isaia abbiamo letto, proclamare la buona novella. Che buona novella vuol dire? Vangelo. E tanti credono che io sono stato battezzato nello Spirito Santo per parlare in lingue. No. Tu hai ricevuto il dono di lingue in modo che tu puoi edificarti, che tu puoi riempirti dello Spirito Santo, in modo che tu puoi proclamare il Vangelo. No? Il scopo di Dio è ben più grande nella tua vita di solo che tu hai un godimento personale della sua presenza o dei suoi doni. I doni hanno un scopo, portare le persone alla salvezza. Non sono nostri giocattoli che possiamo così. Non è scritto che lo Spirito di Dio mi ha unto per fare miracoli, prodigi, segni. Secondo me nella Chiesa c'è troppo enfasi su queste cose. Potenza, segni, miracoli, qua e là, cic e ciac. Però vediamo nel Vangelo, tante volte il Signore faceva miracoli e le persone non si convertivano. No? I 10 leprosi. Gesù ha guarito quanti? Tutti 10. 9 addirittura non sono neanche tornati per ringraziarlo. Cioè, voi sapete che cosa è la lepra? Forse in Italia voi non sapete, ma io ho visto tanti leprosi in India e ho toccato tanti leprosi, che poi gli indiani, alcuni erano scandalizzati di questo. Tu tocchi i leprosi? Ma perché Gesù li toccava? La lepra è una malattia molto, sì, avete visto in televisione, ma è un'altra cosa quando vedi una persona davanti, che mancano tutte le dita, che magari manca il naso. Perché sapete, la lepra mangia i nervi, quindi uno perde la sensazione. Tagli un dito, non sente nessun dolore, viene infetto, la gangrena, devono amputare. Gente senza piedi, no? È terribile. E queste 9 persone avevano questa malattia. E non sono, cioè, potevano almeno tornare a dire grazie Signore, e poi però adesso vado per la mia strada. Ma neppure neanche un grazie. Uno è tornato per adorarlo. Quindi vediamo che tante volte i miracoli non è che convincono le persone. Anche Gesù, il parabolo dell'uomo ricco e del leproso Lazzaro, no? Ha detto: manda Lazzaro a avvertire i miei fratelli, perché se vedranno uno risuscitato dai morti, crederanno. Cosa ha detto Abramo? Loro hanno i profeti, loro hanno la parola di Dio. Se loro non credono la parola di Dio, non crederanno neppure che uno risuscita dai morti. Anche Gesù, cioè pensiamo un po', i farisei, i scribi che hanno ucciso nostro Signore, loro hanno visto Gesù risuscitare Lazzaro. Loro hanno visto Gesù guarire, fare miracoli. Hanno visto tutto davanti ai loro occhi e lo stesso hanno ammazzato il Signore. Lo Spirito di Dio ci ha unto per proclamare il Vangelo, per guarire i cuori infranti. Infatti tutte queste cose che viene, questo elenco, che sono 6 cose, non hanno a che fare col fisico, ma col spirituale. Mi ha unto per evangelizzare i poveri, per guarire quelli che hanno il cuore rotto, per proclamare liberazione ai prigionieri, recupero della vista ai ciechi, per rimettere in libertà i oppressi e per predicare l'anno accettevole del Signore. Quindi tutte cose che hanno a che fare col spirituale, perché il vero miracolo è quando viene trasformato una vita. Tu puoi essere guarito e poi lo stesso andare all'inferno, ma quando tu ricevi Cristo come tuo salvatore personale, tu hai la vita eterna e tu vivrai col Signore per tutta l'eternità. Questo è il vero miracolo, una vita trasformata, che la gente può vedere. Io conoscevo Craig prima, era un ladro, era un bugiardo, era un mascalzone, ma adesso è un pastore di una chiesa. Non ha senso. E Gesù ha unto anche noi per questo, per guarire i cuori infranti, per proclamare liberazione ai prigionieri. Questo è il Vangelo, no? E vogliamo un po' vedere il Vangelo, perché mi sembra alcuni non hanno capito cos'è il Vangelo. Il Vangelo non è non fumare. Il Vangelo non è non andare in discoteca. Il Vangelo non è vestirti questo modo o quell'altro modo. Questo non è il Vangelo. Se alcuni di voi pensate che è così, avete capito male. Il Vangelo che cos'è? Lo troviamo in 1 Corinzi 15. Come l'Apostolo Paolo con i Galati, lui diceva: mi meraviglio di voi. E anche a volte io mi meraviglio di alcuni. Noi troviamo qui il Vangelo nel capitolo 15, versetto 1 fino 4. Or fratelli, vi dichiaro il Vangelo che vi ho annunziato e che voi avete ricevuto, nel quale state saldi e mediante il quale siete salvati, se ritenete fermamente quella parola che vi ho annunziato, a meno che non abbiate creduto in vano. Infatti vi ho prima di tutto trasmesso ciò che ho anche ricevuto, e ciò che Cristo è morto per i nostri peccati secondo le Scritture, che fu sepolto e risuscitato il terzo giorno secondo le Scritture. Questo è il Vangelo. Amen. Comprendete bene, fratelli, questo è il Vangelo. Non è tu devi smettere di fumare. Questo non è il Vangelo. Tu puoi riformare una persona esternamente, ma la conversione è una cosa che deve accadere dentro. È una cosa che lo Spirito di Dio fa, non noi comportandoci di farisei. No? No? Avete mai visto un maiale in un smoking? Tu puoi mettere un smoking su un maiale, ma rimane sempre un maiale. E anche l'uomo è così. In Galati capitolo 5, né circoncisione né incirconcisione hanno alcun valore, ma la nuova creazione, una nuova creatura, la nuova nascita. Tu puoi convincere un peccatore di non fumare più, ma lui andrà all'inferno lo stesso, perché non è salvato perché fuma o meno. Noi siamo salvati per il sacrificio di Cristo e niente altro. Comprendete bene che cosa è il Vangelo, no? Perché riformare i peccatori in bravi cittadini è un inganno, è un falso Vangelo. Ah, se tu hai questo comportamento evangelico, no, questo non è il Vangelo. Noi inganniamo le persone. Se tu fai così, allora forse Dio ti salverà. Questa è una salvezza per opere, non per la grazia di Dio. E nel Vangelo di Giovanni, capitolo 1, abbiamo un esempio vivente di che cos'è predicare il Vangelo, che cos'è annunziare libertà ai prigionieri, che cos'è guarire i cuori infranti. Una storia che penso che conoscete bene, ma per chi non lo conosce la leggeremo. Vangelo di Giovanni capitolo 8, versetto 1. E Gesù se ne andò al Monte dei Olivi, ma sul fare del giorno tornò di nuovo nel Tempio, e tutto il popolo venne da lui. Ed egli, postosi a sedere, li ammaestrava. Allora i farisei, gli scribi, condussero una donna sorpresa in adulterio, e postola nel mezzo, dissero a Gesù: Maestro, questa donna è stata sorpresa sul fatto, mentre commettevo adulterio. Ora nella legge di Mosè ci ha comandato di lapidare tale donna, ma tu che ne dici? Or diceva questo per metterlo alla prova e per aver di che accusarlo. Ma Gesù, fingendo di non sentire, chinatosi scriveva col dito in terra. E come essi continuavano a interrogarlo, egli si alzò e disse a loro: Chi di voi è senza peccato, scaglia per primo la pietra contro di lei. Poi chinatosi di nuovo scriveva in terra. Quelli allora, udito ciò e convinti dalla coscienza, se ne andarono ad uno, cominciando dal più vecchio fino agli ultimi. Così Gesù fu lasciato solo con la donna che stava là in mezzo. Gesù dunque, alzatosi e non vedendo altri che la donna, gli disse: Donna, dove sono quelli che ti accusavano? Nessuno ti ha condannato? Ed egli rispose: Nessuno, Signore. Gesù allora gli disse: Neppure io ti condanno, vai a non peccare più. E Gesù di nuovo parlò loro dicendo: Io sono la luce del mondo. Chi mi segue non camminerà nella tenebra, ma avrà la luce della vita. Questo è un esempio vivente di che cos'è predicare il Vangelo. Cosa vediamo da questa storia? Vediamo l'ipocrisia di queste persone. Notate che non hanno portato l'uomo che ha commesso adulterio con lei. Avete mai chiesto l'uomo dov'era? Lei era da solo quando commetteva l'adulterio? Possiamo solo supporre su che fine ha fatto questo uomo. Forse lui era un amico dei farisei scribi, o forse era uno di loro. Cosa scriveva Gesù nella terra? Alcuni suppongono che scrivevo i peccati di ognuno che era presente, e anche i nomi, si suppone. Può darsi. vediamo che queste persone volevano condannare questa donna. Io vedo da questa storia, versetto 5, ora nella legge di Mosè ci è comandato di lapidare tale donna, ma tu che ne dici? Secondo la legge di Mosè, tutti noi siamo condannati. Tutti. Magari non hai mai commesso adulterio, ma hai detto qualche bugia, hai fatto qualche imbroglio. Tutti noi, come questa donna, siamo condannati dalla legge. Il predicare la legge non è il Vangelo. La legge ci ha condannato, siamo tutti peccatori, come ha scoperto anche la gente nella folla. Cosa ha detto Gesù? Chi di voi è senza peccato? Scaglia la prima pietra. Quindi da questo vediamo che cosa? Che siamo tutti peccatori. Che nessuno di noi ha diritto di giudicare gli altri. Nessuno di noi. La condanna non appartiene a noi, appartiene a Dio. Appartiene a Gesù. Lui verrà nel giorno del vendetta del Signore e giudicherà ogni cuore. Siamo tutti peccatori, siamo condannati dalla legge di Mosè, non abbiamo diritto di giudicare gli altri, non possiamo condannare gli altri, perché noi siamo nella stessa condizione di loro. Fratelli, ricordatevi che siete peccatori salvati per grazia. Amen. A volte noi lo dimentichiamo. Tu non devi fare così, tu non devi fare così. Non che noi giustifichiamo il peccato, ma tante volte diventiamo i farisei, no? Portiamo le persone in piazza, guarda quello che ha fatto. E tu cosa hai fatto? Ma la cosa bella, vediamo, sì siamo condannati dalla legge di Mosè, sì siamo peccatori come questa donna, siamo condannati da questa legge, però vediamo in versetto 10, Gesù dunque alzatosi e non vedendo altro che la donna, gli disse: donna, dove sono quelli che ti accusavano? Nessuno ti ha condannato. Ed egli rispose: nessuno, Signore. Gesù allora gli disse: neppure io ti condanno. Va a non peccare più. Quindi vediamo che Gesù non è venuto per condannarci, ma per salvarci. Questo è il Vangelo, fratelli. Se noi andiamo dalla gente con un dito puntato, tu con un giudizio, con un orgoglio, loro cosa vedranno in noi? Che siamo ipocriti, che siamo farisei. E saranno respinti, questo non è predicare il Vangelo. Loro guarderanno la nostra vita e diranno: ma io vedo che anche tu hai difetti. Tu vai in chiesa, la chiesa evangelica domenica, però io vedo che a volte ti arrabbi con la moglie anche tu. Comprendete? Se noi veniamo come i farisei puntando il dito, ci sono tre che puntano verso di noi. Uno per il Padre, uno per Gesù e uno per lo Spirito. Ma se andiamo come Gesù, come è andato Gesù a questa donna? Io ti condanno, verme adultera. È andato così? Quale esempio ci ha dato nella sua predicazione del Vangelo? Umiltà. Amore. Gesù dice: io sono unto dallo Spirito per guarire i cuori infranti. Questa donna perché commetteva l'adulterio? Perché voleva l'amore. E non parlo di sesso, secondo me c'era una mancanza di amore nella sua vita e lei cercava in sesso di soddisfare questa cosa. Gesù è venuto con umiltà, con amore, e lui aveva il diritto di condannarla perché lui era senza peccato. Lui ha detto agli altri: chi è senza peccato scaglia la pietra. Lui era senza peccato, lui poteva scagliare una pietra, ma lo ha fatto? No. Non ha tirato una pietra a questa donna. Lui ha detto: io non ti condanno neanche. Vai a non peccare più. Quindi questo è il Vangelo. Siete condannati dalla legge di Mosè. Il giudizio di Dio è su di voi. Ma una buona notizia. Gesù, il Vangelo cos'è? Gesù è morto per i peccati dell'Apostolo Paolo? Gesù è morto per i nostri peccati. Questo è il Vangelo. Gesù è morto per liberarti, per guarire il tuo cuore rotto, per darti vista spirituale che tu puoi vedere il regno di Dio, per aprire i tuoi occhi, per liberarti dal schiavismo in cui Satana ti ha messo. Questo è il Vangelo. Però Gesù ci chiama anche non peccare più. Quindi il Vangelo non è un ravvedimento finto. Gesù ci chiama di cambiare direzione. Il ravvedimento vuol dire questo: cambiare direzione 180 gradi. Ognuno di noi, un giorno Dio si è presentato davanti a noi e ha detto: Craig, stai andando nella direzione sbagliata. Io ti amo, io ho dato la mia vita per te. Cambia direzione, segui me. E Gesù in versetto 12 disse: io sono la luce del mondo, chi mi segue non camminerà nelle tenebre. Tu sei seguace di Gesù, non devi camminare nelle tenebre. Dio ci chiama al ravvedimento, di abbandonare quelle cose che sono abominevoli davanti ai suoi occhi. Nel libro di Atti, capitolo 17, giriamo un secondo lì, versetto 30, questa è la predicazione dell'Apostolo Paolo a Atena, con tutti i filosofi, uomini saggi di Atena, e lui racconta un po' la creazione, tutto il piano di Dio. Voi sapete, lui era arrivato lì, c'era questa statua al Dio sconosciuto, c'era tutti questi dei romani, greci, tutti i dei del mondo, e c'era una statua che diceva al Dio sconosciuto, e Paolo, voi conoscete la storia, ha detto: io vi proclamo questo Dio che voi non conoscete. E lui racconta la creazione di Dio, la caduta dell'uomo. In versetto 30, ma ora passa e dappertutto che si ravvedono. Quindi c'era nel Vecchio Testamento un tempo che Dio in un certo senso chiudeva gli occhi, oltrepassava, perché il Vangelo di Cristo non era arrivato ancora. Anche gli ebrei, i loro peccati venivano messi da parte con i sacrifici, ma non venivano veramente perdonati. Ma qui Paolo dice: ora nell'anno del Giubileo, l'anno della grazia di Dio, Dio comanda tutti gli uomini a ravvedersi, di lasciare il peccato. Anche sorella Alice, quando raccontavo che lei era in Russia, e alcuni russi hanno detto: ma se accettiamo Gesù dobbiamo lasciare il vodka? E lei ha detto: sì, perché era un ubriacone. Sì, dovete scegliere, Gesù o vodka, chi sarà vostro Dio? E anche il Signore ci dice, ognuno di noi, chi sarà tuo Dio, io o quella cosa? E Dio comanda tutti gli uomini dappertutto che si ravvedano, versetto 31, poiché egli ha stabilito un giorno in cui giudicherà il mondo con giustizia, per mezzo di quell'uomo che egli ha stabilito, e ne ha dato prova di tutti, risuscitandolo dai morti. Quindi anche qui Paolo parlava: oggi per voi Atena è il giorno della grazia, il giorno in cui potete ricevere il perdono dei vostri peccati, ma verrà il giorno quando Gesù giudicherà il mondo, il giorno della vendetta del Signore. E anche questa mattina ognuno di noi, sapete, possiamo alzare le mani, possiamo dire pace, ma Dio vede i nostri cuori, Dio sa. Dio sa se siamo salvati o meno, se i nostri peccati sono perdonati o no. E questa mattina voglio fare anche un invito, voglio chiedervi di alzarvi in piedi.